Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signore.
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signore. Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia.
Marceranno i popoli alla tua luce e i re vedranno il tuo splendore.
Marceranno i popoli alla tua luce e i re vedranno il tuo splendore. Suoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te, verranno da
Gerusalemme, Gerusalemme,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalemme,
Gerusalemme, canta e danza il tuo Signore. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza.
Provate a guardare a quel bambino che sta guardando così in giro e si chiede cosa sta succedendo. E se noi dovessimo spiegare ai bambini e poi a quelli più grandi, perché anche i giovani magari dicono cosa fanno quelli lì, sarebbe interessante, perché scopriremmo delle cose che magari noi diamo come scontate. Noi è da 2000 anni, i cristiani sono 2000 anni, che vivono la settimana santa, cioè quello che è successo in quei giorni prima della morte di Gesù, continuano a ricordarlo, perché secondo loro lì è avvenuto qualcosa che riguarda la storia di tutti gli uomini. E quindi noi cerchiamo in questi giorni, che iniziano oggi, la settimana santa si chiama, cerchiamo di ricordare ciò che è avvenuto con Gesù, in Gesù, perché siamo convinti che quello che è accaduto là ci dice qualcosa anche oggi. E vedrete che noi faremo due cose, stamattina faremo due cose. Una, leggeremo la Passione, è una lettura lunga ma bellissima, che ci ricorda proprio come è morto Gesù. Bisogna ricordarsi. Finita la lettura della Passione, faremo la Comunione, cioè quella cosa che è successa nella Passione, in realtà si comunica a noi oggi, quindi questi due gesti, la Passione e la Comunione, costituiscono la liturgia di oggi. E intanto incominciamo ricordando l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Fratelli carissimi, questa assemblea è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con tutto il cammino quaresimale. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua resurrezione. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedirò, Signore, in ogni tempo, canterò per te senza fine, se sarai con me, più nulla temerò.
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro:
ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio.
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me.
E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo:
questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro: chi di loro avrebbe fatto questo? E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande? Egli disse:
i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
E Pietro gli disse:
Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
Gli rispose:
Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi.
Poi disse loro:
quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
Risposero:
nulla.
Ed egli soggiunse:
ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada vende il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
Ed essi dissero:
Signore, ecco qui 2 spade.
Ma egli disse:
basta.
Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
pregate per non entrare in tentazione.
Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo:
Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà.
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro:
perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo.
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada.
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne, dicendo:
lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani:
come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse:
anche questi era con lui.
Ma egli negò dicendo:
donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
anche tu sei uno di loro.
Ma Pietro rispose:
o uomo, non lo sono.
Passata circa un'ora, un altro insisteva:
in verità, anche questi era con lui. Infatti è Galileo.
Ma Pietro disse:
non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al mio Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia e sarà dolcezza senza fine
alla tua destra.
Per me la sorte è su luoghi deliziosi, lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore, stai al mio fianco, non vacillerò.
Indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
fai il profeta, chi è che ti ha colpito?
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
se tu sei il Cristo, dillo a noi.
Rispose loro:
anche se ve lo dico, non mi crederete. E se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti dissero:
tu dunque sei il Figlio di Dio.
Ed egli rispose loro:
voi stessi dite che io lo sono.
E quelli dissero:
che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re.
Pilato allora lo interrogò:
sei tu il re dei giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna.
Ma essi insistevano dicendo:
costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Galilea, per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò ad Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. prima infatti tra di loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
«Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà».
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
«Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba».
Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano:
«Crocifiggilo, crocifiggilo!»
Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo metterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta ed omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?»
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno».
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo:
«Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
«Se tu sei re dei giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi».
L'altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena, noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose:
«In verità io ti dico, oggi sarai con me in paradiso».
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
E detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
«Veramente quest'uomo era giusto».
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come prescritto. È parola del Signore.
Il senso di ciò che è successo a Gesù e che noi abbiamo riascoltato per come i suoi amici, i suoi discepoli ce l'hanno lasciato nel Vangelo descritto. Il senso di questa brutta storia in cui Dio ha mandato suo figlio e gli uomini lo hanno ucciso. Il senso di questa tragedia, il Signore Gesù l'aveva in qualche maniera spiegato, l'aveva alluso la sera prima quando aveva lasciato in testamento il gesto che noi facciamo adesso, quando aveva preso per questi amici che lo stavano tradendo, avete sentito, no? Aveva preso per questi amici del pane e del vino, aveva detto ma Dio vi vuol bene sempre. E nel nome di Dio io vi dico: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E quindi noi siamo qui commossi a celebrare ancora una volta il nostro peccato, perché anche noi, vedete, ci dimentichiamo molto di Dio. Eppure Dio continua a venire in mezzo a noi a dire: ma io vi voglio bene, prendete e mangiate, questo è il mio corpo.
Benedetto nei secoli, Signore,
invitato della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo momento.